Perché la Russia aiuta l'Iran?
In funzione anti-America.
Ah, per quello.
Per dar fastidio all'America.
Yeah, but they're wasting their money because Israel's not going to let them have it.
John dice sì, però la Russia sta sprecando soldi in questo modo perché Israele non lo permetterà.
Ma la Russia, io non credo che gli regala completamente, se li fa pagare, in petrolio o qualcosa. Cioè questo qui è pura benzina sul fuoco. Però ci sarà qualche politico, anche in Italia, che obietterà, cosa dirà? Ma tutti hanno diritto di costruirsi le atomiche che vogliono, lo ha fatto la Russia, l'ha fatto l'America. Purtroppo questo è il male del secolo, la costruzione della bomba atomica. E purtroppo, siccome la razza umana è mezza impazzita, non c'è modo di fermarlo. Però vi è un distinguo. Qual è? Il fatto che l'Iran ha sbandierato di voler eliminare totalmente Israele e adesso vorrebbe costruirsi le atomiche per farlo più velocemente. Magari passare qualche atomica ad Hamas insieme alle altre armi.
O sarebbe un disastro.
È cosa che fa rizzare i capelli a Israele.
Sì.
Va bene?
Sì.
E cosa fa Israele? Ha attaccato l'Iran, ha detto qua c'è un cancro, lo eliminiamo a loro, loro eliminano a noi. Ma loro hanno già dichiarato, vogliamo eliminare Israele. Non Netanyahu, non la politica israeliana. Non fermare i problemi a Gaza, che a Gaza non dipende da Israele, ma c'è Hamas che sta proprio. Hamas sta buttando benzina sul fuoco. Va bene? E Hamas che si rifugia negli ospedali, nelle scuole, negli orfanotrofi. E poi i giornali delle capre dicono solo: Israele mira i bambini, Israele dà la caccia ai bambini, Israele vuole uccidere sempre bambini, bambini. Non è vero niente. C'è una guerra. E allora, guarda, se vogliamo conoscere un po' la storia passata, visto che i media sembrano tutti a senso unico, le media sono un cartello, come un cartello della droga, sono un cartello. Cioè, i seguenti sono degli articoli che ho trovato dal 2024, l'anno scorso, riguardano alcune centinaia di missili che l'Iran ha lanciato contro Israele. Allora, vai al primo giornale, Angelino, Gran Continent.
Questo nel 2024?
2024.
L'anno scorso. Perché l'Iran ha attaccato di nuovo Israele? Da ecco. Teheran sono stati lanciati più di 300 proiettili, 300, droni, missili.
300 missili dall'Iran. Euronews 2024.
200 missili iraniani su Israele. L'IDF dice l'attacco avrà gravi conseguenze.
Amen. Questo è il 2024, ottobre, il primo ottobre, e dice il giornale Euronews. Dice sono stati circa 200 missili e droni lanciati da Teheran verso Israele, tutti sarebbero stati intercettati, eccetera, eccetera. La stampa.
Iran, il countdown per la distruzione di Israele. Mancano 8.400 giorni. Dice la stampa.
Allora, in Iran hanno fatto un countdown, cioè stanno contando i giorni che mancano per la distruzione di Israele. Cioè questi qui avevano letto a dormire la sera sognando di distruggere Israele. Ora sappiamo che nel mondo c'è la guerra tra Dio e il diavolo, il bene e il male. Uh-huh. Quindi qui sappiamo che Israele è dalla parte del bene perché diciamo è Dio che ha fatto rifondare Israele nel 1948. Sappiamo che Israele, con tutte le sue pecche, ne ha molte, però è il popolo prescelto da Dio per convertirsi. Ancora non è ancora lontano, va bene. E qui in Iran stanno facendo il conto alla rovescia.
Incredibile, quindi seriamente?
Mancano 8.411 giorni.
Seriamente stanno proclamando la distruzione
di Israele.
Sì, sono
lì che, capito, il giorno della liberazione quando Israele viene distrutta. Distruzione di Israele. E questo è il giornale del 5 luglio 2017, questo. Questo già è di 8 anni fa. Va bene, guarda, andiamo in altro giornale, l'ultimo. Shalom It, quindi questo ovviamente deve essere ebraico perché Shalom.
Iran, presentato disegno di legge per eliminare Israele entro 20 anni.
Hai capito? Questi al Parlamento di cosa parlano?
Ai, ai, ai,
questo
ai,
mica
ai.
Gli interessa che la gente muore di fame, mica gli interessa che i vecchi non hanno pensioni, mica gli interessa questi ospedali. Un disegno di legge per eliminare Israele in 20 anni.
Ai, ai, ai.
Ma siamo impazziti. Un disegno di legge, allora per legge vogliono eliminare Israele. Ma la legge è stato presentato al Parlamento iraniano?
È stato presentato al Parlamento iraniano
un disegno di legge
che obbligherebbe i successivi governi a eliminare Israele entro 20 anni.
Hai capito? Cioè non vogliono che sorge, vogliono una legge. Non voglio che sorga un governo che non lavora per eliminare Israele, ma questi qui sono fissati con Israele.
Wow, incredibile.
Attenzione che qui c'è una lotta tra Dio e il diavolo. Qualche nazione dalla parte sbagliata. Infatti ad Armageddon lo capiranno cosa vuol dire. Israele non segue il Vangelo dell'amore, il perdono di Cristo. E questo l'Iran dovrebbe tenerlo presente. Cosa significa, frate Giuseppe, cosa stai dicendo? Sto dicendo che gli ebrei non sono ancora convertiti, non seguono il perdono di Cristo. L'Iran farebbe bene a capirlo questo. Perché? Perché a tirare troppo la corda, una corda atomica, si rompe.
Domanda.
E adesso infatti la corda si è rotta e adesso sta succedendo quello che sta succedendo.
E Maria dalla Germania, che ha scritto adesso, chiede: fratelli, vi sto seguendo, ho delle domande. La prima, uno dei comandamenti che Dio ha dato anche agli ebrei nel Vecchio Testamento è di non uccidere. Se sono ebrei, veri ebrei del Vecchio Testamento, non dovrebbero osservare questi comandi? Non uccidere. Io vedo video di rabbini che protestano contro Netanyahu e dicono che la terra è promessa, ma non gli appartiene ancora. Ho sempre pensato che ci sono due popoli in questo momento, gli ebrei veri, quelli che sono stati perseguitati, e gli ebrei sionisti, che hanno organizzato e procurato l'Olocausto, quindi satanisti che seguono il Talmud babilonese. Ma non riesco a comprendere come Netanyahu sia un buon presidente. Perché tu hai detto Netanyahu sta facendo quello che è giusto per Israele, per aiutare Israele. Non riesco a comprendere come Netanyahu sia un buon presidente, dice Maria.
Grazie Maria, quello che dici te è giusto, infatti ci sono questi gruppi ebraici che sono contro Netanyahu, contro Israele e loro vorrebbero che Dio ha promesso la terra di Israele, la promessa ad Israele e vorrebbero che loro semplicemente aspettassero che Dio gli dà Israele in base alla sua promessa e non facendo guerre.
Uh-huh.
Beh, questo qui è un approccio cristiano,
sì.
Diciamo.
Sì, è bello, sì.
Questo qui è il modo che i cristiani hanno vinto il mondo, hanno vinto l'impero romano con la pace.
Uh-huh.
E questo sarebbe il modo migliore, e sono d'accordo. Va bene, però a volte Dio deve scegliere tra due mali e sceglie il minore. Cioè, sarebbe bello fare così che Israele non fa niente, che l'Iran vuole impossessarsi di Israele, lasciaglielo fare, d'accordo. Va bene. Invece Israele combatte, come combatteva per esempio la Chiesa Cattolica, che finanziava, spingeva e benediva le crociate. Però l'uomo non è così spirituale, i cristiani non sono così evangelici e Israele non è così amorevole. E allora cosa bisogna fare? Dio deve scegliere tra due mali e scegliere il minore. Cioè, è come in Ucraina c'è una guerra, sbagliano tutti e due, ma c'è uno che sbaglia di più. Sarebbero i neonazisti ucraini che hanno provocato la guerra insieme alla CIA, insieme all'America di Biden, insieme a Bruxelles. E allora tra due mali, a volte Dio sceglie il minore, è un po' come la battaglia degli alleati, dei russi contro il nazismo, e i sovietici erano conciati male, l'Occidente conciato male, però paragonato a Hitler erano il male minore. E quindi adesso quello che dici te, Maria, è giusto, però Dio deve anche decidere, deve anche giudicare, perché il mondo deve andare avanti per arrivare ad Armageddon, per arrivare al millennio, al regno di Dio, e Dio deve far vincere il male minore adesso, poi viene l'anticristo e lì è un'altra storia. Mm-hmm. Va bene. E allora Netanyahu, secondo me, è uno dei migliori presidenti, nel senso che non ha paura di nessuno, non ha paura di fare una guerra per difendere Israele e non scappa quando il nemico fa bau bau e combatte. Suo fratello colonnello Netanyahu è morto ad Entebbe liberando degli ostaggi. Insomma, questa è una famiglia gloriosa. Ora lo accusano di corruzione, ma questa è anche una messa in scena, perché non esiste un politico, quasi non esiste un politico che non è corrotto. Ah. Semplicemente perché la politica non può sussistere senza corruzione. Io ho parlato con delle pecorelle che stavo evangelizzando e mi dicevano, ma io ero lì col ministro, ti posso fare anche il nome, il ministro delle finanze, e mi ha fatto anche il nome, e dice, era lì che spartivano i soldi. Anche io ho dovuto pagare la tangente per avere una licenza, e dice non c'era altro modo da fare. È un po' come evangelizzavo in Puglia, una pecorella che c'è un negozio e che vende formaggi e una piccola azienda, e dice io pago 15% alla mafia.
Ai, 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 ai.
È giusto? No, che non è giusto.
No.
Ma vivi in un mondo così. Capito? Io mi mando così, io, girando il mondo da missionario, io ho dovuto dare mance a destra e mance a sinistra, perché è così che dovevo fare se volevo passare una frontiera. Quello che dici è giusto, però viviamo in un mondo, sì, Netanyahu sarà corrotto, Berlusconi sarà stato corrotto, tutti gli altri, ognuno è corrotto, chi di più, chi di meno, però è solo che, cioè, nonostante tutti devono pagare la tangente alla mafia al di sopra, mafia politica, mafia di Bruxelles, eccetera, però nel profondo del cuore il politico corrotto, ci sono dei politici corrotti come Trump, per esempio, che anche lui è corrotto e tutto, però nel suo cuore vuole fare il bene. Lui si è dichiarato cristiano, lui legge il Vangelo, lo predica, e predica Gesù Cristo, ha dato dei messaggi su Gesù molto belli, va bene, e ha fatto un sacco di cose sbagliate, ma è così, è la politica,
sì,
è
sì.
Così, e allora a volte Dio deve scegliere tra due mali il minore.
Quindi Netanyahu è un buon presidente perché sta facendo l'interesse di Israele.
Sta facendo l'interesse dell'Israele che, si convertirà prima o poi, come dice Zaccaria 12. John, cosa dici tu?
I know many people have this question that in the Ten Commandments it says not to kill.
Lo so che molte persone si chiedono questo. Nel Vecchio Testamento, i Dieci Comandamenti, uno dice non uccidere.
And so somebody who goes to war, to battle, he's a killer or something?
Allora qualcuno che va in guerra, in una battaglia, è un criminale?
But I heard C.S. Lewis, he was explaining this exact point.
Ho sentito C.S. Lewis, un grande predicatore, che ha spiegato questo.
He was saying that the difference, the actual word kill is to murder.
Ha detto che la parola uccidere.
Murder in italiano si dice assassinare.
So he was saying a person on a battlefield, he is not premeditatedly, cold-bloodedly murdering somebody. He is just doing it because he has to.
Una persona sul campo di battaglia, un soldato, non è che sta preparando un crimine,
un assassinio normalmente.
So he was saying that there's a difference between going, like if you're drafted in the army and you obey orders, it's different than if you actually go and kill somebody out of a knife.
È diverso se tu prepari un crimine e vuoi uccidere qualcuno o se sei un semplice soldato che sei obbligato ad andare in una battaglia.
It was rather interesting.
Giusto, no, hai ragione perfettamente. Infatti il comandamento, voglio rispondere a Maria. Il comandamento dice non uccidere nel senso di non assassinare, perché c'è anche l'uccidere giusto. Va bene, anche il Papa, c'era questo, il boia di Roma lo chiamavano, il boia del Vaticano, Mastro Pitta, Mastro Titta. E lui, durante il periodo dello Stato del Vaticano, furono decapitati, uccisi, piccati 500 persone minimo o di più. Adesso però l'hanno tolto dal Vaticano, però c'è anche, diciamo, la morte giusta. Per esempio nel Vecchio Testamento vediamo che Dio ha comandato delle guerre, per esempio, in Sodoma Dio ha mandato fuoco dal cielo e ha ucciso tutti i sodomiti e Gomorra. E anche i cananei Dio ha fatto uccidere. Però non erano un assassinio, ma era bensì una punizione. I sodomiti non furono assassinati da Dio, furono giustiziati, un po' come quando Apocalisse 20, verso 15, chi non è scritto nel libro della vita sarà gettato nel lago di fuoco. Quando Dio getta nel lago di fuoco le anime, non le sta assassinando, le sta giustiziando. E c'è una situazione come, per esempio, anche il Nuovo Testamento. Vediamo in Atti capitolo 5 che Dio uccide Anania e Safira, li uccide. Vecchio Testamento, Giobbe capitolo 1, Dio permette al diavolo di uccidere tutti i figli di Giobbe, e pensavano solo andare in discoteca la sera a divertirsi, cioè darsi alla baldoria, insomma. In Apocalisse capitolo 2 dice Dio: c'è una strega lì nella chiesa Tiatiri, Apocalisse 2, dice: io ucciderò i suoi figli, dice Gesù. Quindi il Gesù della Bibbia non è il Gesù falso dei predicatori della supergrazia. Ci sono predicatori pentecostali della supergrazia e dal Vangelo della prosperità che sono predicatori falsi. Loro: Dio è solo amore. Dio non è solo amore. Dio è anche inferno, lago di fuoco, e quello che uccide i figli di Jezebel, Apocalisse 2, e così via. Primo Timoteo 1,9 dice: la legge è fatta per i peccatori. Quindi la legge è ancora in esistenza, compreso l'abidare. Non viene usata, ma secondo la Bibbia esiste ancora. Per questo che Gesù dice: stai attento che se pecchi ti porteranno dei magistrati e lì dovrai pagare fino all'ultimo centesimo, e a volte il centesimo da pagare è la sedia elettrica, l'impiccagione. Quindi attenzione al falso cristianesimo, il Dio Babbo Natale, solo amore, solo... non è così la storia. Quindi Primo Timoteo 1,9, la legge fatta per i peccatori, c'è ancora la legge di Mosè. Se la gente non cammina in Cristo, non puoi, loro vanno in giro, usano la legge del diavolo, loro uccidono e tu ricambi con l'amore di Cristo. Non è così. Se uno non cammina in Cristo, non puoi applicare la legge di Cristo. Se uno va in giro, adesso si usa con le macchine, un religioso prende la macchina e va a investire 10-20 persone. Adesso arriva la legge di Cristo e dice: oh, adesso dobbiamo perdonare 70 volte 7, ma lei sta parlando di fratelli. Attenzione alle chiese sbilindrate dove andate, che vi infinocchiano un Vangelo falso. Il Signore è fermo, rigido, viene anche il lago di fuoco. Ecco, allora questa è la risposta per Maria.
E lei ti risponde, ha scritto, dicendo: perdonami fratello Giuseppe, ma così facendo sembra che uno segue l'esempio di Davide, l'altro l'esempio di Saul, spingendo la mano della carne e non l'attesa della promessa.
Ma io veramente ti ho portato l'esempio di Gesù. È Gesù che dice in Apocalisse 2: io metterò a morte i suoi figli. È Gesù che li uccide.
Sì, sì.
Non è come dici te, Maria. No, è... tu forse stai andando troppo nelle chiese fuori binario che ti insegnano queste cose. Vai alla Bibbia. Non è così. Non è Davide e Saul, è lo Spirito Santo che ha ucciso Anania e Safira.
E pensi che è lo Spirito Santo che sta spingendo adesso ad Israele a fare guerra con l'Iran?
Ma io questo non lo so. Fino a lì non ho predicato fino a lì. Però so che il Signore ha benedetto Israele in ogni sua guerra. A Gaza è una confusione che penso che Netanyahu avrebbe fatto meglio non entrarci a Gaza, eccetera. Uh-huh. Infatti la guerra non è finita, perché non era una guerra di Dio. Però le altre guerre che Israele ha fatto, immediatamente il 14-15 maggio del 1948, appena dichiarato la fondazione di Israele, tre nazioni più due islamiche l'hanno attaccato. E Dio l'ha difeso. Tre nazioni più preponderanti, più potenti hanno attaccato Israele, e Israele li ha vinti tutti. E non aveva armi nel 48, aveva fucili tedeschi, pistole inglesi, le bombe francesi, le pallottole che non erano intercambiabili con tutte le armi. Era un circo equestre l'esercito di Israele, non c'erano l'appoggio americano, no, no, niente. E Dio ha protetto la piccola Israele contro tre nazioni agguerrite molte volte più potenti. E l'ha protetto, in tutto hanno fatto 8-9 guerre, 5 o 6 grandi, e Israele le ha vinte tutte. E come mai il Dio dei religiosi che attaccavano non li aiutava, i religiosi? Eppure nel mondo sono 2 miliardi adesso, contro 8 milioni, 9 di israeliani. Come mai? Dio tra due mari sceglie il minore, d'accordo? Distruzione di Sodoma. Dio è amore, perché, chiedo io a Maria, cara Maria, amata sorella, perché Dio a Sodoma non ha mostrato amore, la super grazia che probabilmente predicano nella chiesa dove vai? Se ci vai. Non so se ci vai. No, supponiamo che... Vabbè, dico se, non lo so io, perché molti fratelli vanno ancora a ascoltare i palandroni, eh? Palandroni che predicano super grazia, Vangelo prosperità. Alcuni fratelli lo fanno, quindi... Va bene? Ho risposto, Angelina?
Credo di sì. Cioè, Netanyahu, tu hai detto, segue il Vecchio Testamento, che è occhio per occhio, dente per dente. Non segue l'amore di Cristo. Aspettare con fiducia che Dio compie la sua promessa, dargli la terra promessa. No, non farà questo. Netanyahu sta combattendo stile Vecchio Testamento.
Ma
fa,
guarda,
le guerre.
Ma guarda che il Vangelo non lo stanno seguendo neanche le chiese evangeliche, neanche i pentecostali, neanche i cattolici.
Sì,
non stanno seguendo il Vangelo. I cattolici seguono la Bibbia del Vecchio Testamento, il sacerdote con il cappellino sulla testa ci hanno, come gli ebrei, sono tornati gli ebrei. Se non fosse per l'Epistola dei Galati, farebbero ancora la circoncisione i cattolici. Ormai gli evangelici che una volta insegnavano la Bibbia ai cattolici, adesso i cattolici devono insegnare la Bibbia agli evangelici che non la capiscono più. Adesso sono ipnotizzati da questi predicatori New Age che ci sono infiltrati nella Chiesa pentecostale innanzitutto, e non capiscono più niente. Non capiscono il rapimento, non capiscono il tempo della fine. No, ma Netanyahu è un ebreo, certo che crede nell'occhio, ma l'occhio per occhio l'ha inventato Dio, mica Netanyahu. Netanyahu non è ancora cristiano, non si è ancora convertito, Dio lo capisce questo. Dio sì. Si rende conto che gli ebrei di oggi non sono cristiani e che devono difendere e fanno la guerra alla maniera ebraica, così come gli islamici la fanno alla maniera islamica. Dio lo vede questo. Non è ancora arrivato il millennio, il regno di Dio, dove l'agnello giacerà insieme al leone. E tu stai parlando, Maria, di una situazione ideale, che tutto è amore, tutti sono cristiani, tutti ci perdoniamo, ma in che mondo vivi? In che mondo vivi tu? Guardati intorno, leggi i giornali. Viviamo in un mondo che l'unico agnello che è a fianco del leone oggi è dentro il suo stomaco. Noi vediamo situazioni, questi qui si stanno costruendo una bomba atomica per usarla nel nome del loro Dio, hanno un conteggio alla rovescia, che fra pochi anni Israele non deve esistere. Cosa che faccia Netanyahu? Dovrebbe essere cristiano, ma non lo è. Ma neanche i cristiani sono stati molto cristiani quando hanno scatenato le crociate. E gli evangelici d'America che sostenevano la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, chi l'ha sostenuto? Gli evangelici d'America, e chi ha sostenuto Hitler? Voi evangelici che, se mi state ascoltando, voi avete sostenuto le guerre in Germania. I vostri colleghi tedeschi evangelici hanno sostenuto Hitler. E chi l'ha combattuto le guerre di Hitler? Mia nonna. Gli atei? No. A meno che non tutti atei in Germania. Va bene, c'erano vescovi protestanti che andavano in giro a benedire le armi dei nazisti. Si chiamava Müller. era conosciuto come vescovo del Reich. Andate in internet e guardate. Müller, M-U-L-L, Müller, vescovo del Reich, andava in giro a benedire Hitler in continuazione. Ogni festa dove c'era Hitler c'era il vescovo evangelico. Non era obbligato, era volontario. In Italia il Papa con la bocca paralizzata non poteva dire una parola contro Mussolini. Silenzio! Mussolini faceva la guerra in Russia, il Papa silenzio! Mussolini mandava treni carichi di ebrei in Germania e il Papa silenzio! Questi qui sono mummie. Attenzione a quale religione viene riempito la zucca. Insomma, viviamo nella realtà o fuori dalla realtà? Il povero Netanyahu è lì che questi qui stanno costruendo la bomba atomica per insegnargli la loro religione, stanno facendo il conteggio alla rovescia. Netanyahu deve andare lì a offrirgli le margherite. Perché? Che la Bibbia dice di amare i nemici. Non lo dice se i nemici sono come quelli di Gesù. Perché Gesù non ha dato le margherite a Jezebel in Apocalisse capitolo 2? Gesù non gli ha offerto le margherite. Mm-hmm. Non gli ha dato l'amore a Jezebel, gli ha dato la morte ai figli. Certo. E lei gli ha dato le malattie. Gesù dà le malattie. Gesù ha dato una malattia a Jezebel. Chiesa di Tiatiri, Apocalisse 2. Insomma, il Vangelo che viene insegnato è falso. Va bene, solamente dopo Armageddon che possiamo ragionare così. E anche dopo Armageddon neanche ragioneranno troppo così nel millennio, neanche. Perché se tu guardi il Salmo capitolo 2, un salmo, dice, parla del millennio, dice: voi che vi ribellate, per voi c'è la verga, il bastone, vi romperà come vasi di coccio, voi che vi ribellate. Sto parlando del millennio. Quindi attenzione al falso Vangelo, perché siete abituati a troppo falso Vangelo nelle chiese e non lo sapete più distinguere. Svegliamoci, fratelli, perché qui c'è questi qui che stanno costruendo una bomba atomica e tu vuoi che loro vanno lì nel nome dell'amore. Io avrei preferito che gli ebrei, come dicono questi ebrei che sono contro la guerra, sono d'accordo con questi, sono quasi cristiani. Fantastico, però la situazione non è così. Solo in cielo sapremo se Israele attuale deve combattere o no. Dove, certo, se si comportassero da cristiani, come i cristiani che si comportarono in amore con i romani, morivano per 300 anni, morivano e alla fine hanno convertito Roma. Ci è voluto 300 anni però, almeno 250. Ma Israele non ce li ha 250 anni da convertire i musulmani. Non ce li ha. Questi qui sta facendo l'atomica, fra 6 mesi, metti 7, metti 8, metti 9, avranno 10 bombe atomiche e magari ce n'è una anche per Roma e ce n'è una per Londra, una per Parigi. Beh, solo meritano, sono capre. Beh, questa è un'altra storia. Dimmi, Angelo, che ha alzato la mano.
Sì, Maria ha scritto che sono d'accordo con te e capisco perfettamente Romani 2,12 che dice: infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Romani 2, verso 12.
E di quale legge sta parlando?
È quella di Mosè.
Quella di Mosè. Legge 1 Timoteo 1,9. La legge di Mosè non è finita. In Matteo 5 Gesù ha detto: non ci sarà neanche una virgola della legge che non passerà, che non sia adempiuta. La legge del Vecchio Testamento non è sbagliata, è molto ancora valida.
Per alcuni è valida, no? Non per tutti.
È ancora valida se non cammini in Cristo, è valida per me e per te.
Sì.
Cosa dice Angelina?
1 Timoteo 1, verso 9. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di schiavi, i bugiardi, gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo, della gloria del beato Dio.
Cos'è che dice gli assassini di padre, dice?
Sì, quelli che uccidono padre e madre.
Sì, Ma uno che uccide padre e madre non si pente, ma tu vuoi andare con la legge di Gesù Cristo?
No. È sotto la legge di Mosè.
E uno che uccide il padre e non si pente, e tu vai a dargli il perdono di Gesù, ma sei impazzito. E quella domani uccide la sorella, come succede oggi. I giudici li lasciano andare e continuano a stuprare, violentare, rubare, e il mondo è diventato una pozzanghera di violenza, perché i giudici dicono bisogna essere amorevoli con i criminali. Sì, d'accordo, ma puoi anche essere amorevole per la gente normale, per favore. E alla sera non puoi uscire di casa? E sono lì, tu prostituta devi avere la gonna più lunga, ti dicono. E ce l'ho al ginocchio, non è male. No, si vedono ancora le unghie. E io perdo controllo e ti violento. Ma va, vatti a bere bicarbonato e rilassati. E io devo vestirmi come una mumia perché tu non ti controlli. Ma tu, se non ti controlli, vai da un dottore e da una medicina che ti calmi. Al militare davano il bromuro, così che ti calmavi.
Per cosa?
Sessualmente.
Ah sì?
Sì. Davano il bromuro, perlomeno così mi dicevano tutti i soldati. Sì. Bevevi il bromuro e potevi andare in città la sera a passeggiare, c'erano le donne in minigonna e tu eri rilassato. E per un soldato in quella situazione essere rilassato non è poco. Va bene?
Incredibile.
Va bene, comunque lei cos'è che scrittura mi ha dato?
Romani 2:12.
Dice, quelli che sono senza legge sono giudicati senza legge.
Sì.
Cioè, vuol dire, gli atei che alla legge di Mosè non ci credono, saranno giudicati come atei.
Sì.
Quindi puniti.
E quelli che credono nella legge saranno giudicati secondo la legge.
Quindi occhio per occhio.
Sì.
Cioè, alcuni di voi siete andati in troppe chiese fasulle, ascoltare predicatori fasulli.
No, una religione buonista, buoni con tutti, ma non capiscono la giustizia di Dio.
Un Dio Babbo Natale, un Gesù Xmas, X. Gesù è diventato X,
no.
Capito? Attenzione, che Gesù, no, non è Gesù, è Paolo. Primo Corinzi 5:5 ha detto, quel tale che va a letto con la moglie del padre, lo prendete, lo cacciate fuori di chiesa e lo date a Satana. E cacciando fuori dalla chiesa, se va a finire che, non so, gli succede qualcosa di male, se l'è meritato lui. Paolo non era così un buonista. Cacciatelo fuori dalla chiesa e datelo al diavolo, a Satana, dateglielo, è suo. Nel suo caso si è pentito, in altri casi non si sono pentiti. Quindi alcune delle vostre religioni, fratelli che ci seguite, non valgono niente. Venite al Vangelo, venite a Gesù, venite alla parola. Io vi sto parlando di scrittura in scrittura, di parola in parola, ma gli imbroglioni che voi andate ad ascoltare vi parlano di teorie, vi leggono una scrittura e ci mettono sopra 10 bugie. Comunque adesso sta parlando bene Maria, no?
Sì, sì.
Adesso sì. Andiamo bene, no?
Sì, andiamo bene.
Bravo, questa scrittura, guarda, mi sarebbe piaciuto citarla io, benissimo. Brava.
Well, sorry.
Ottimo. Angela, scrivi e mandagli un bacio.
Ma ti ascolta, ti sente.
Ecco, allora.
Bacio sta arrivando.
Ecco, Dio ti benedica Maria.